No están disparando con la sagranada. Con la sagranada no están disparando.
Ci avevano promesso che potevamo arrenderci e non ci avrebbero fatto nulla. Hanno persino detto che era presente un procuratore della Repubblica per garantire la nostra resa. Invece ci stanno sparando con i lanciagranate. Venezuelani, ascoltateci. Noi moriremo, ma voi scendete in strada. Siate liberi.
El pueblo de Venezuela salga, por favor. Estamos luchando por el país.
A ti, Guardia Nacional, que dispara sin motivo. Te diré que eso que tú haces es un acto delictivo.
Sono state queste le ultime parole di Oscar Perez, l'ex poliziotto che con un'azione eclatante mesi fa aveva lanciato da un elicottero delle granate sulla sede del Tribunale Supremo a Caracas. Da allora era diventato una specie di primula rossa. Oscar Perez è morto su Periscope, il programma che vi permette di fare delle dirette in internet con il vostro telefonino. È stato crivellato dai colpi della Guardia Nazionale Bolivariana. La stessa popolazione, all'epoca dei fatti, non gli aveva creduto, perché da troppo tempo in Venezuela non si capisce più chi faccia cosa. Il paese è in una situazione disastrosa, con l'inflazione più alta del mondo e una diaspora che ha portato all'emigrazione per fame di milioni di persone che si sono riversate nei paesi vicini, Colombia su tutti. Il governo favorisce l'esodo per liberarsi di eventuali oppositori e chi resta cerca di fare il possibile per sopravvivere.
Cortes internacionales, ni con gases lacrimógenos, ni con perdigones podrán aniquilar la libertad estos huevones, el gobierno tiene...
Tornare in Venezuela è ogni volta peggio. Il paese è senza legge e qualsiasi diritto, anche il più basico, diventa straordinario. Si comincia in aeroporto, dove gli ufficiali della dogana ti chiedono $40 di mazzetta, inventando leggi inesistenti, come quella secondo cui dovrebbero passare almeno 6 mesi fra 2 entrate nel paese. Una legge che non esiste. Mi salva il fatto che il doganiere voglia raccontarmi la storia della sua vita e del suo triste divorzio da una donna europea. Niente può prepararvi a quello che si vede in giro. Fino a pochi mesi fa mancava quasi tutto e quelle poche cose che si potevano acquisire bisognava pagarle con chili di banconote. Il governo non ha mai voluto ammettere la crisi, per questo i biglietti in circolazione erano di piccolo taglio. 100 bolivares, per un caffè fino a settembre, ce ne volevano una decina. L'inflazione però ha continuato a salire, divorando il potere d'acquisto dei venezuelani. Il presidente Nicolás Maduro ha continuato a stampare moneta, fino a che anche la carta per le banconote è diventata introvabile. E oggi, in Venezuela, bisogna usare la carta di credito, perché non c'è più contante. Si possono ritirare, dopo ore di attesa, un massimo di 10.000 bolivares al giorno. Un franco vale ben oltre 220.000 bolivares. Lo stipendio medio di un venezuelano si aggira sui 6 franchi al mese. Non è più possibile neppure fare l'elemosina. Le prostitute, spesso persone normali che mai avrebbero pensato di finire così, si pagano con pacchi di farina. Eppure la situazione avrebbe dovuto cambiare anche con l'aiuto internazionale. Questa almeno era l'intenzione dell'Unione Europea, che alla fine del 2017 ha dato all'opposizione venezuelana e ai prigionieri politici il premio Sakharov per i diritti umani. Un premio inutile, giunto con colpevole ritardo, perché il chavismo ha ancora molti amici dentro al Parlamento Europeo. Quando venne annunciato dal presidente Tajani, questa fu la reazione della sinistra radicale.
Dalla sua istituzione nel 1988, questo premio viene assegnato a chi ha contribuito in modo eccezionale alla lotta per i diritti umani. Non ha un colore politico, rappresenta invece uno dei momenti più simbolici. Vi prego di rispettare la volontà della maggioranza del Parlamento. Non c'è nulla da ridere quando si parla di milioni di persone e di bambini che muoiono di fame.
Ma esiste ancora un'opposizione venezuelana? Ci potrebbe essere una soluzione politica? Vado a trovare Ramon Guillermo Aveledo, è stato portavoce e segretario della MUD, acronimo per Tavolo di Unità Democratica. Dovrebbe rappresentare l'opposizione venezuelana. Il governo ha detto di voler discutere, sono stati fatti degli incontri nella Repubblica Dominicana, eppure lo stesso governo dice che non ci sarà dialogo se non verranno tolte le sanzioni nei confronti di importanti esponenti politici venezuelani. Da cronista non capisco il nesso e chiedo ad Aveledo di spiegarmi.
Non tiene che ver nada. Il governo quiere.
Le due cose, dice, non hanno niente in comune. Come è successo con altre dittature, il nostro governo vuole dare l'idea che non esista uno scontro tra il potere e il suo popolo, ma uno scontro tra il Venezuela e altri paesi, perché il Venezuela deve rispettare il diritto internazionale, i diritti umani. Questo è il motivo per cui ci sono sanzioni contro i politici o il governo venezuelano. I chavisti, che dovevano assumersi la responsabilità per non aver rispettato i diritti umani, vogliono dimostrare che queste sanzioni sono invece contro i venezuelani. Le sanzioni sono nei confronti di determinati dipendenti pubblici, di membri del governo. Ciò che il governo sta cercando di fare, invece, è avvolgersi nella bandiera nazionale per scaricare le responsabilità. Vogliono confondere interessi personali con quelli dei venezuelani tutti. È un vecchio trucco che è sempre stato usato dalle dittature.
Personal con l'interesse di tutti i venezuelani è un viejo trucco che sempre la dittatura ha usato.
Di fronte a questo stato di cose, sono costretto a fare la domanda che nessun cronista vorrebbe mai porre. Davvero di fronte a una chiusura del genere esiste ancora una possibilità di discussione politica? Si potrebbe evitare l'opzione militare?
Io non ho che buscare todos los elementos que la política, que el derecho, que la diplomacia nos puede dar.
Aveledo dice che bisogna tentare ogni possibilità, percorrere ogni possibile strada per trovare una soluzione. La cosa più importante è risparmiare sofferenza alle persone venezuelane. Alcuni parlano con imprudenza del fatto che un'invasione straniera potrebbe essere la soluzione, o sperano in una guerra civile. Questo però significherebbe solo aggravare la situazione. L'uso della forza da parte del governo è la causa della sofferenza che stiamo vivendo. Ecco perché dobbiamo esaminare ogni possibilità offerta dalla politica. Dobbiamo raggiungere il cambiamento di cui abbiamo bisogno attraverso un percorso pacifico.
Con la maggior paz possibile, con il minor trauma possibile, eso sarà un'aiuto e una ventaja.
Una risposta in politichese che non mi convince. Per questo, dopo molte telefonate, riesco ad avere un'intervista con Gonzalo Imiob, fondatore del Foro Penal, un gruppo di avvocati e volontari che rappresenta gratuitamente i prigionieri politici. Imiob ci riceve nel suo ufficio nel centro di Caracas. A causa del suo lavoro è considerato uno dei nemici del governo e la paga in termini personali.
La prima categoria è la delle persone che, per lo che rappresentano a titolo individuale.
Dice che ci sono tre categorie di prigionieri. La prima è formata da quelle persone che, per quello che rappresentano a livello individuale, diventano vittime di un processo di criminalizzazione da parte del governo, in modo da poter essere neutralizzate come potenziali leader politici. In questa categoria rientrano i personaggi più conosciuti, Leopoldo López o l'ex sindaco di Caracas, Antonio Ledesma, ad esempio. Sono persone che rappresentano un rischio per il potere, dei simboli, ed è per questo che il potere vuole neutralizzarli. Nella seconda categoria ci sono persone poco conosciute a livello individuale, che non hanno un grande richiamo mediatico, ma che appartengono a un gruppo specifico che il potere vuole neutralizzare. Per esempio studenti, giornalisti, giudici. Una giudice, Maria Lourdes Afiuni, non è stata arrestata per quello che rappresenta a livello individuale, ma per mandare un messaggio alla categoria che rappresenta, quella dei giudici, vale a dire, questa è la fine che fate se combattete il potere. La terza categoria, continua Imiob, è formata da quelli che noi chiamiamo prigionieri di propaganda. Ogni volta che il potere vuole giustificare una narrativa ufficiale, una verità ufficiale a proposito di un fatto avvenuto nel paese, utilizza la criminalizzazione di determinate persone in modo da rafforzare questa narrativa e rafforzare la propaganda. Ad esempio, quando il potere dice che c'è una guerra economica, fa arrestare alcuni commercianti. Perché? Per fare in modo che siano loro ad essere considerati responsabili della crisi e non il governo. Proiettano le proprie responsabilità sui cittadini, è successo molte volte, con gli agenti immobiliari, con i semplici impiegati di banca, con i lavoratori degli uffici di cambio, è successo con medici, farmacisti e persino con i fornai quando non si trovava il pane. Il governo ha fatto arrestare diversi fornai per far credere che i cattivi fossero loro, li hanno criminalizzati ed evitato di prendere qualsiasi responsabilità per la crisi economica.
Para de alguna manera justificar toda esa narrativa de que había un grupo que era el malo de la partida al que había que criminalizar deslastrando de su responsabilidad al gobierno y a los factores de poder que sí influyen definitivamente en la crisis económica que estamos viviendo.
No pensaste hacerte cargo y le abriste las piernas a un tipo, cosa que yo no me explico. que le abriste las piernas solo para decirle qué rico. Qué inmundo este mundo bruto en lo absoluto, donde madres no piensan y dejan morir a sus...
Molti degli attivisti sono delle donne. Il Venezuela è un paese abbastanza machista ed essere donna qui non è cosa facile. L'aspetto fisico è fondamentale. Una donna deve essere curata per essere ascoltata e presa sul serio. Non è solo civetteria e sopravvivenza. Qualcosa a cui noi europei non siamo abituati. Trovarsi di fronte a una ragazza truccatissima, anzi, può addirittura sortire l'effetto contrario. Il dubbio che l'interlocutrice sia una persona superficiale. Questo almeno è quello che provo a incontrare Scarlin Duarte. Mi avevano assicurato che, appena uscita di galera, dopo esserci rimasta 3 anni, mi trovo davanti una persona entrata ragazzina in prigione e uscita donna. È come se quelle parole uscissero dalla bocca di un'altra persona. Quando le chiedo di raccontarmi la sua storia, fa un lungo sospiro e poi dice:
Nel 2014...
Nel 2014 ho scritto dei tweet in cui parlavo di alcuni politici e questo non è stato apprezzato. Così, più o meno 6 mesi dopo, una decina di agenti dei servizi segreti sono venuti a casa mia per un'ispezione. Avevano un mandato e hanno perquisito il nostro appartamento. Non mi hanno detto perché. Non riuscivo a capirne il motivo, anche perché quei tweet erano vecchi. Cercavano computer, telefoni, poi mi hanno detto che sarei dovuta andare via con loro perché volevano interrogarmi. Sono uscita di casa più o meno alle 3:30 del pomeriggio. Quando siamo arrivati nella sede dei servizi segreti, hanno cominciato a interrogarmi, ma ancora non riuscivo a capire perché fossi lì. Non mi dicevano niente. Dopo un po' ci sono arrivata da sola. Hanno continuato a farmi domande, ma ho negato tutte le accuse. Si è fatta notte, mi hanno detto che i miei genitori mi aspettavano fuori. Hanno continuato a farmi un sacco di domande. Non mi ricordo esattamente quali, quindi mi hanno lasciato andare, ma mi hanno detto che avrebbero continuato le loro indagini. 1 mese dopo mi hanno chiamata a casa, dicendomi di andare alla stazione di polizia per riprendere un po' del materiale che avevano confiscato durante la perquisizione. Ho pensato semplicemente che mi avrebbero ridato le mie cose, invece hanno cominciato a farmi altre domande su quei tweet, così gli ho chiesto per quale motivo fossi lì, se mi avevano chiamato davvero per restituirmi le mie cose. A quel punto ho capito che era una trappola e che volevano arrestarmi. Chiunque abbia dei figli adolescenti o frequenti le reti sociali come Facebook o Twitter può capire quanto sia facile lasciarsi andare in un commento. Il fidanzato di Scarlin è ancora in galera, a lei non è stata data la possibilità di visitare il padre sul letto di morte e nemmeno di andare al suo funerale. Alla domanda su che cosa fosse accusata, Scarlin risponde: mi accusavano di spionaggio informatico, accesso indebito, sabotaggio, istigazione all'odio e oltraggio a pubblico ufficiale. Accuse gravissime, a cui, in uno stato di diritto, dovrebbe seguire un processo per direttissima. Ma Scarlin continua: hanno rinviato il mio processo per 27 volte. Non c'è mai stata un'udienza preliminare e ancora oggi continuo ad andare in tribunale e rinviano l'udienza, tenendomi in libertà.
Bueno, a mí me declinan 27 veces diferimientos.
Una spada di Damocle a cui lo stesso giudice e i poliziotti che continuano a perseguitarla hanno dato una risposta: espatrio. Scarlin sa che potrebbe lasciare il paese perché glielo permetterebbero. Sa che però non potrebbe più farvi ritorno. E chi ha famiglia non può rinunciare agli affetti. Scarlin è la prova fisica del motto «colpirne uno per educarne 100». L'unica cosa che potrebbe salvarla sarebbe quella di diventare una portavoce delle iniziative del chavismo, qualcosa che lei non vuole fare. Non spetterebbe a lei, ma all'opposizione, un'opposizione a cui Scarlin per prima non crede più. Per questo, sul dialogo, dice:
En mi opinión, pues es algo que no es inútil.
La mia opinione è che si tratti di un dialogo inutile, perché il governo vuole imporsi sulla controparte. Non credo che troveranno mai un accordo, le cose non cambieranno. Non ha senso sprecare tempo e parole in qualcosa che non darà nessun risultato. Parlare con qualcuno che ti prende in giro.
Che no va a dar risultato. Pratico l'arrepentimento, mi templo tiene cimiento, pugni le trapiso con seguridad.
Equilibrio, sono freno calibro con brio aire sopra no coge osco. In epoca di fake news, di notizie false usate per indirizzare in una specifica direzione l'opinione pubblica, diventare gli utili idioti di una parte o dell'altra è abbastanza facile. Per questo motivo, per capire se esista davvero ancora un'opposizione venezuelana, andiamo a trovare Thais Peñalver, ex deputata ed una delle voci più note del panorama mediatico venezuelano. Sopravvive con i diritti dei suoi libri all'estero e con le ospitate televisive fuori dal paese, ma riesce ancora ad avere una sua trasmissione in internet, visto che il governo non ha rinnovato la quasi totalità delle concessioni radiotelevisive e tutti i canali dell'opposizione hanno dovuto spostarsi sul web.
Donde somos lo mismo, con dinero y sin dinero.
La Peñalver è stata una delle prime politologhe a studiare il castrochavismo da un punto di vista tecnico. Mentre in molti credevano alla narrazione abbastanza poetica della Cuba rivoluzionaria, la Peñalver ha illustrato e spiegato come L'Avana da anni ormai si comportasse come potenza regionale e come fosse cresciuta la sua influenza a Caracas attraverso un sapiente uso della propaganda e di un apparato di controllo fra i migliori del mondo. Mentre sui canali di tutto il mondo continuano a passare le immagini di desolazione e povertà, di bambini in fin di vita e di persone a cui manca tutto, la Peñalver mi spiega che
creo que el mundo piensa que el caso de Venezuela acepta paralelismos con otras dictaduras.
Il mondo non ha capito una cosa. In molti pensano che Nicolás Maduro e il suo governo siano messi all'angolo e che la fine sia vicina. Non è così. Abbiamo analizzato i paesi, fra America Latina ed Africa, dove si è implementato il castrocomunismo e l'iperinflazione, che si sta attuando qui in Venezuela. Non è casuale, è un passaggio del programma. Non credo sinceramente che al governo importi che migliaia di bambini muoiano di denutrizione, che non esistano vaccini e che i venezuelani debbano andare a cercare cibo nell'immondizia. Il mondo non ha compreso che il governo non ha problemi economici e nemmeno l'opposizione che si siede a negoziare con un interlocutore che non vuole lasciare il potere. Maduro è riuscito a frammentare l'opposizione. Essa è scesa in strada per oltre 100 giorni, ha sofferto centinaia di morti. In quel momento il mondo si è accorto per un attimo del Venezuela, ma la protesta di piazza ha anche indebolito i dirigenti politici. Per settimane non è esistita una vera proposta politica dell'opposizione. Paradossalmente, le proteste di piazza, legittime, hanno indebolito il Parlamento. Il governo ha avuto paura della violenza delle proteste di piazza, ma anche l'opposizione le ha temute, perché erano così endemiche che molti hanno avuto timore di non riuscire a controllarle. Il governo ha allora prima indetto elezioni dei governatori, senza indire quelle regionali, in modo che se un governatore sgredito avesse vinto, si sarebbe trovato contro il consiglio regionale di Fede Chavista e sarebbe stato impossibile governare. Consultazioni sono state indette con un anno di ritardo, si è detto che sono state elezioni fraudolente, probabile, ma al passaggio successivo, alle elezioni amministrative del dicembre 2017, l'opposizione non ha partecipato. È stato un suicidio, perché è proprio alle elezioni amministrative che si può arrivare a controllare un paese.
E quasi ni siquiera con piso, ni con oportunidades, ni de apostar a las presidenciales.
Pesao, este mundo está tostado, un caos, son cosas de locos. Coca, roca, mota, lo que explota, son cosas de locos.
Eppure, si potrebbe avere la percezione che il chavismo cerchi di mantenere dei rapporti internazionali. Da quanto si è visto, il governo ha cercato di ottemperare il proprio debito esterno, pagando gli interessi dei propri bond. Questo vuol dire non mettersi completamente fuori dal consesso internazionale? Oppure c'è qualcosa di nascosto dietro tutto questo? Lo abbiamo chiesto a Gilberto Carraschero, avvocato d'affari e ormai da tanti anni negli Stati Uniti, che ci ha spiegato un'altra verità.
Perché i grandi tenitori di buoni sono loro stessi, perché questo è un negozio.
I possessori di enormi quantità di buoni del tesoro venezuelani sono gli stessi membri del governo. In novembre Maduro ha dichiarato che non avrebbe pagato il debito con la comunità internazionale, definendolo ineleggibile. Il valore dei bond è allora crollato e qualcuno ne ha fatto incetta. Stranamente, appena un paio di settimane dopo quella roboante dichiarazione, Maduro è tornato sui suoi passi e ha dichiarato di voler onorare il debito. Il risultato è stato che il valore di quei buoni è schizzato in alto e qualcuno ha fatto enormi ricavi. Nelle economie sviluppate, questo sarebbe stato sufficiente per lanciare un'indagine di insider trading. In Venezuela non è successo e diciamocelo, la colpa è stata della mancanza di controllo delle autorità internazionali.
Con l'aiuto, con la connivenza, con la complicità. Chi ne lo ha insegnato?
Come?
patos locos, patos locos, patos locos.
Uno dei successi più eclatanti del chavismo è stato quello di lavorare sotto traccia. Da Chavez in poi, il governo ha investito sia a livello latinoamericano che europeo, acquisendo anche nella vecchia Europa beni immobiliari e partecipazioni in varie aziende. Una politica che potrebbe tornare utile nel caso il governo dovesse cadere sotto il peso della pressione interna o internazionale. Per questo, non pochi, dentro al sistema chavista, cercano di preparare il dopo per godere delle enormi ricchezze accumulate in quasi due decadi di potere incontrastato. Alcuni di questi piani non amano le luci della ribalta e si sarebbero conclusi se non fosse stato per la tigna di personaggi come Lester Toledo. Si tratta di un giovane avvocato eletto nelle file dell'opposizione e riparato a Miami che circa un anno fa ha scoperto la storia di Michael Moreno. Toledo lo spiega con fredda lucidità e se non avessimo controllato noi stessi la veridicità delle informazioni avremmo avuto difficoltà a crederci.
Vogliamo dare un'informazione molto importante. Il magistrato Michael Moreno, presidente della sala penale del Tribunale Supremo di Giustizia in Venezuela, quien la settimana passata condenò a Leopoldo López.
Michael Moreno è l'attuale presidente del Tribunale Supremo venezuelano, dice. Massima autorità giudiziaria nel paese. Quest'uomo, quando era nei servizi segreti venezuelani, è stato condannato per duplice omicidio. Ha scontato qualche anno per il primo assassinio, poi, appena uscito, ha ucciso un'altra persona. Ma entrando nella magistratura, la condanna non ha più avuto valore. Come assicurazione sulla vita, Moreno si è prima sposato con una donna che aveva un passaporto statunitense. Ha cercato di ottenere il passaporto Stelle e Strisce, ma gli è stato rifiutato. In seconde nozze ha impalmato una miss venezuelana di origini italiane ed ha cercato di ottenere la cittadinanza italiana. Noi siamo andati a Roma e dopo incontri con esponenti del governo e del Parlamento abbiamo bloccato il processo nel febbraio dell'anno scorso.
Y un reconocido violador de derechos humanos.
Esto es por los que están y por los que se fueron, por los que se quedaron, lucharon y murieron, por los que se mantienen con el corazón sincero porque saben que los cambios vienen del pueblo primero, por los que diariamente quieren un país.
Toledo è soddisfatto del suo operato e in fondo un risultato lo ha portato a casa. Il fatto è che quando noi abbiamo telefonato a Roma per chiedere se la richiesta di nazionalità fosse stata respinta, ci siamo sentiti rispondere che il processo era stato bloccato. Bloccare e respingere, in italiano, non sono sinonimi. Senza dimenticare che una fonte, che ha chiesto di restare anonima, ha raccontato alla RSI di altri esponenti venezuelani che stanno cercando di richiedere il passaporto del paese di Dante Alighieri. Quando però abbiamo chiesto ufficialmente ai vari ministeri una conferma, le risposte sono state evasive.